Buon pomeriggio, sabato 7 dicembre, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico, La Voce insieme a voi Giorgio. Due ospiti oggi con noi che ci presenteranno due spettacoli favolosi che andranno in scena nei prossimi giorni. Apriremo la puntata insieme alla regista e autrice romana Fabiana Iacuzzilli, che torna a trovarci a distanza di 3 anni, con la quale parleremo dello spettacolo Il Grande Vuoto, che sarà in scena giovedì 12 dicembre al Teatro Astra di Vicenza. Scritta insieme alla drammaturga Linda Dialisi, tappa conclusiva della trilogia del vento, di cui fanno parte pure gli spettacoli La Classe e Una Cosa Enorme. Il Grande Vuoto si interroga sulle fasi dell'esistenza umana, affrontando con delicatezza e profondità il tema dell'Alzheimer. In scena gli attori Giusy Merli, Ermanno De Biagi, Francesca Farcomeni, Piero Lanzelotti e Mona Abbottaua formano una famiglia che dopo la scomparsa del padre si ritrova ad affrontare il dramma della madre, un'ex attrice colpita da una malattia neurodegenerativa alla quale rimane solo il ricordo di un monologo shakespeariano. La performance oscilla abilmente tra realtà e ricordo, presente e passato, offrendo uno spettacolo emotivamente coinvolgente, capace di suscitare commozioni e sorrisi. Nella seconda parte avremo con noi l'attore di teatro e cinema e formatore teatrale Marco Tizianel, che ci presenterà lo spettacolo 63 azioni, che sarà in scena sabato 14 dicembre al Teatrino Zero di Spinea, che ha aperto la nuova stagione. Tra l'altro, lo spettacolo, che si ispira alla poesia Vivere di Agota Christophe, mette in scena un diario poetico che racconta la parabola di una vita attraverso azioni semplici e universali. Gli spettatori sono condotti in un viaggio intimo e simbolico dove i confini tra arte, vita personale e rappresentazione si mescolano tra di loro. Tra l'altro ricordiamo che anche Marco Tizianel lavora ai Carichi Sospesi di Padova, che hanno avviato la loro stagione teatrale con tantissimi appuntamenti da non perdere. Noi facciamo allora una pausa musicale e iniziamo la puntata di sabato 7 dicembre di Spazio Scenico. Buon ascolto. E questa è Mani d'Ortica di Eric Camus dal suo ultimo bellissimo album Cerchi. Eric Camus che in febbraio sarà in Veneto insieme a Concita De Gregorio con lo spettacolo Un'ultima cosa, e per l'occasione avremo anche modo di sentirla in diretta con noi. Ma ora vi parliamo di un altro spettacolo assolutamente da vedere, giovedì 12 dicembre al Teatro Astra di Vicenza. Lo spettacolo si intitola Il Grande Vuoto e a presentarcelo abbiamo in diretta telefonica la regista e autrice Fabiana Iacuzzilli. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e a voi.
E grazie di essere con noi. Fabiana Iacuzzilli è una regista, autrice pluripremiata. Lo spettacolo La Classe vince il bando di residenze interregionali Cura 2018, debutta a Roma Europa Festival 2018 e vince il premio In Box 2019, il premio della critica ANCT 2019 e ottiene 4 nomination UBU. Nel luglio 2020 Una Cosa Enorme debutta alla Biennale Teatro e Replica REF 2021 e poi Il Grande Vuoto, ultimo lavoro prodotto da Crampi con la Fabbrica dell'Attore, Teatro Vascello, Centro di Produzione Teatrale, la Corte Ospitale e Roma Europa Festival con il sostegno del Ministero della Cultura, che insieme alla Classe è Una Cosa Enorme fa parte di una trilogia di spettacoli sulle grandi tappe dell'esistenza umana chiamata Trilogia del Vento. Punto spettacolo che vi invitiamo giovedì 12 dicembre al Teatro Astra di Vicenza, che tra l'altro ci sta regalando anche quest'anno una grande stagione di teatro contemporaneo. Allora Fabiana, in questo spettacolo si tratta un tema molto delicato come l'Alzheimer, senza oltretutto citarlo, e porta in scena una famiglia che dovrà appunto affrontare questa malattia che colpirà la madre, che è un'ex attrice. Uno spettacolo che ho visto diviso in vari momenti, vari quadri scenici, anche tra l'altro molto divertenti, come la prima scena. Infatti vorrei partire da qui, da questa prima scena, dove c'è un'anziana coppia, Giusy e Ermanno, che sono appunto i genitori di Piero e Francesca, che non riescono a tornare appunto a casa dal supermercato. E questo, diciamo, è un momento di difficoltà che fa anche molto ridere, anche se si tratta purtroppo di due anziani in difficoltà. Ho letto che questa, tra l'altro, nasce anche da una vicenda personale. Come mai ha deciso di intrecciare momenti comici e anche personali nello studio appunto di questa malattia?
Allora, ho deciso di partire, questo è uno spettacolo che ho scritto insieme a Linda Dalisi, e anche in questo spettacolo, come gli altri due che ha citato prima, che compongono il trittico La tecnologia del vento, è uno spettacolo che parte da esperienze personali, quindi qualcosa che mi riguarda da vicino, ma che, come dire, come gli altri, vuole comunque allontanarsi dal dato biografico per arrivare sicuramente a un dato che possa essere, come dire, un tratto artistico, ma assolutamente condiviso e condivisibile da tutti e nello specifico dal pubblico stesso. Ho pensato, come spesso succede, cioè qualcosa che comunque quando si parla di anche temi così delicati, anche così difficili da raccontare, ho pensato a Calvino, alla leggerezza, penso sempre alla leggerezza di Calvino. Penso che si può arrivare, no, al cuore di un problema anche prendendolo, insomma, cercando di raccontarlo con leggerezza. Per questa prima scena in cui raccontiamo a loro insaputa l'ultimo giorno di vita di questa coppia di anziani è tragica, ma al tempo stesso è anche molto divertente, molto divertente. Ci piaceva iniziare dalla macchina, dall'automobile, perché in fondo l'automobile che ha accompagnato una coppia per tutta la loro vita diventa un po', come dire, no, un bignami di una casa, una piccola casa in cui poi si affastellano ricordi, biglietti, calamite, cioè piccoli suppellettili che raccontano la vita di queste persone anche all'interno di un'automobile. E ci piaceva raccontare questo ultimo giorno della loro vita insieme attraverso, diciamo, il racconto di una giornata qualunque, in una vita qualunque, quella che racconta l'andata al supermercato.
E l'idea della trilogia è venuta strada facendo, giusto?
Sì, è venuta strada facendo, perché io ero partita appunto con la classe dal voler raccontare l'infanzia, il rapporto con i maestri e le maestre che ci determinano in un qualche modo, e quindi porre questa questione al pubblico. E però era, insomma, un tema sull'infanzia, era uno spettacolo sull'infanzia, ma non avevo intravisto la possibilità di, come dire, comporre poi un trittico, una trilogia. Quella è nata solo dopo una cosa enorme, il secondo capitolo.
In scena c'è anche l'attrice, ho visto, Francesca Farcomeni, che ho avuto il piacere di conoscere l'anno scorso mentre era qui in tournée, grazie ad un'altra collega, Elena Vanni, in un loro tournée qui a Padova. Ma ci vuole ricordare anche gli altri nomi degli attori?
Assolutamente, assolutamente. Ci sono anche Piero Lanzellotti, Giusy Merli, Francesca Farcomeni, Ermanno De Biagi e per la prima volta Mona Abbuncuona. E quindi sì, loro sono gli attori che si prestano, che danno vita a questi personaggi così anche commoventi.
Ho visto che avete tenuto gli stessi nomi.
Sì, abbiamo tenuto gli stessi nomi perché partendo appunto con Linda siamo partite da un lavoro che voleva partire realmente dal lavoro fatto in sala con gli attori, no? Quindi all'interno di questa drammaturgia scenica, all'interno di questa composizione collettiva ci sembrava abbastanza inutile andare, come dire, a cambiare il nome, ma io penso veramente che se questo spettacolo, un po' come gli altri che io compongo, se un attore o un'attrice dovesse per altre ragioni non poter più prendere parte del spettacolo, per me sarebbe davvero difficile sostituire, perché questi personaggi nascono dalle persone, nascono dalle umanità che gli attori e le attrici decidono un po' di condividere con noi, no? All'interno del nostro viaggio, del percorso che facciamo insieme. Per dire una su tutti, Giusy Merli, l'attrice che interpreta la madre, ha raccontato durante un lungo tempo di ricerca un po' gli episodi più importanti della sua vita di attrice. È proprio grazie a un suo episodio che io e Linda Dalisi abbiamo individuato il cavallo di battaglia di questa attrice, che lentamente perde tutto, perde la memoria, perde l'identità, ma non perde questo suo monologo, il cavallo di battaglia che in fondo la determina fino alla fine, che è un monologo del Re Lear. E quindi grazie ai racconti di Giusy e Linda abbiamo messo a fuoco forse l'anello drammaturgico più interessante di tutto il lavoro.
E so che avete fatto anche un grosso lavoro di ricerca, infatti presumo il titolo nasca da lì, ma ad esempio ho pensato il grande vuoto, un vuoto si può anche riempire, qui stiamo parlando invece di svuotamento di una storia personale, presumo anche della propria consapevolezza e almeno la percezione che ho di questa malattia. Cosa significa per lei allora il grande vuoto?
Ah, il grande vuoto significa in realtà anche, appunto, come lei suggeriva, un grande pieno, nel senso che poi il vuoto anche in fisica, no? È qualcosa di vivo, è una materia che zampilla, se vogliamo. Quindi il vuoto è, sì, da una parte possiamo vedere che questo, nello spettacolo il vuoto è l'assenza del padre, come appunto il padre poi svanisce insieme alla sua automobile, è il vuoto della mente di questa donna, è il vuoto che si crea nei corpi, nei cuori di questi figli che si trovano a dover gestire l'assenza, la fine, no? Lo spegnimento della memoria di una madre, ma al tempo stesso è anche, come dire, questo vuoto viene riempito dalla strada che poi questa famiglia trova, no? Per continuare ad avere una relazione con la madre, che è un po' il voler reinventare la realtà e riuscire a scivolare nel mondo della madre attraverso il potere della finzione, del teatro, e lì questo vuoto si fa pieno.
Infatti c'è una bella frase che lei ha detto in un'intervista che mi è molto piaciuta, dice così: quando si fa teatro si è costantemente a contatto con il vuoto, dovrebbe essere quello il punto in cui partire.
Certo. Guardi, io proprio in questo momento, tra poco inizio oggi è il giorno finale di un laboratorio in cui lavoro con degli allievi e allieve attrici. Io dico sempre questo, anche agli allievi, quando bisogna avere il coraggio di partire dal vuoto, perché nel vuoto si trova, però bisogna metterci, sì, non è semplice.
E tra l'altro ho scoperto che appunto l'attrice in scena ha un momento che di se stessa che ricorda, che è appunto il suo lavoro e questo monologo shakespeariano, e le è venuto grazie alla ricerca che ha fatto nel campo, giusto?
Sì, assolutamente, ma come le dicevo prima, c'è stato un lungo periodo in cui Giusy ci ha raccontato quelle che erano state le tappe della sua carriera, e insieme a Linda D'Alisi siamo andate un po' a individuare quali potevano essere gli elementi che Giusy con grandissima generosità ha messo a disposizione del lavoro. Abbiamo individuato il Re Lear, che poi, no, è un po' una delle tragedie, era anche la tragedia che più si diceva al nostro lavoro, e la storia di questo padre che invecchia e che quindi poi impazzisce, ma prima di tutto invecchia, e quindi ci sembrava, come dire, un'occasione enorme inserire questo ricordo, questa memoria di Giusy all'interno di un lavoro di questo tipo.
E, tra l'altro, appunto, come ci ricordava, i ricordi sono fondamentali in questo spettacolo, vengono raccontati anche grazie, ho visto, ad un importantissimo lavoro scenografico curato dalla geniale Paola Villani, che tra l'altro lavora anche con Marta Cuscunà. Infatti in scena lei ha portato tantissimi oggetti, la macchina, e quindi presumo lei sia un artista che le piace sperimentare a teatro anche a livello scenografico.
Sì, moltissimo, certo, assolutamente. Beh, anche Paola ha seguito il percorso il processo che è passato attraverso molte residenze. Paola Villani, la nostra scenografa, è stata sempre presente, e siamo arrivate poi a trovare la quadra anche sulla scenografia, partendo dal presupposto che comunque doveva essere uno spazio che un po' faceva un percorso diverso da quello dei personaggi, cioè mentre appunto i personaggi si svuotano di memoria, di emozioni, la casa si riempie di oggetti, come spesso succede, no? Nelle case degli anziani, no? Le persone se ne vanno via e alla fine le case si riempiono di tutti gli oggetti che hanno, come dire, che ci raccontano un po' le relazioni che hanno abitato quella casa insieme agli esseri umani.
Anche una scenografia molto veloce da modificare, cioè, se siete riusciti a portare qui una macchina in scena.
Sì, molto veloce, molto anche complesso da trasportare, ma insomma sì, siamo riusciti, Sì, è un po' un montaggio cinematografico quello che facciamo, quindi c'era bisogno di avere appunto degli elementi scenici importanti, di impatto, ma che avessero poi un'agilità nel poter essere manovrati dagli attori stessi.
E appunto in questo spettacolo che ci regala emozioni diverse, più divertente la prima parte, commovente la seconda, e da questi ricordi, diciamo, confusi, ripetuti continuamente dalla madre che porterà i figli anche a scontrarsi con questa nuova realtà e avranno una reazione, mi pare, anche rabbiosa in parte, perché presumo in questi momenti prevalga anche una normale sensazione di ingiustizia, di rabbia verso quanto si sta vivendo. È quello che li ha trovati forse impreparati a sgretolare la famiglia?
È quello che li ha trovati, mi scusano.
Probabilmente si sono trovati impreparati a questa situazione che ha portato allo sgretolamento della famiglia.
Certo. Sì, quando si è dalla parte dei figli, termine tecnico sono i caregiver, no? Si è sempre impreparati, quindi quello che noi volevamo raccontare in questa lunga scena centrale era un po' all'interno di questa scena in cui raccontiamo in un pranzo tanti pranzi, e raccontiamo attraverso la ripetizione di questo pranzo le varie fasi della malattia della donna e soprattutto le reazioni dei figli, no? All'inizio, come spesso accade, si ride di queste dimenticanze, poi si ride un po' di meno, poi ci si innervosisce, poi si insorge, poi si accetta. Queste sono un po' le fasi.
Però c'è un interrogativo, che c'è un modo per trasformare tutto in bellezza.
Sì, è sempre. Ma questo è, insomma, secondo me, una frase che ho letto in un fumetto di Giulia Scotti un po' di anni fa. Credo che questo abbia a che fare con il mio spettacolo, ma abbia a che fare anche con tutto quello che ci circonda, anche in questo momento più che mai, no? Trasformare il dolore in bellezza, saremo ancora in grado? Questa è una bella domanda. Noi con lo spettacolo proviamo a far accadere questa transizione dal dolore alla bellezza con il finale dello spettacolo.
Beh, di sicuro state ottenendo delle splendide recensioni e un pubblico, sì, tra l'altro, che ho visto, esce anche commosso, oltre che soddisfatto dallo spettacolo che ha visto. Ha avuto modo anche di confrontarsi con il pubblico? C'è qualche, sì, commento che l'ha sorpreso, che le ha fatto particolarmente piacere?
Ad esempio al Teatro Bellini, dove siamo stati a novembre, ci sono state grandi reazioni, abbiamo avuto un incontro con il pubblico, è sempre interessante, soprattutto quando il pubblico ti dice io no, magari mi immedesimo di più nel personaggio della figlia, anche quando insorge, si arrabbia, diventa anche, no, violenta con questa madre pur di cercare di riportarla indietro. E questo mi colpisce sempre molto, mi colpisce molto la reazione che il pubblico ha di fronte a questa parte, diciamo, centrale in cui la donna viene ripresa attraverso delle telecamere di videosorveglianza, e no, ci sono persone che mi hanno detto forse quella parte mi ha fatto arrabbiare, però appunto prendendo dalla vita, poi parlando di vita, questo succede molto spesso, no? Dover essere addirittura costretti a riprendere delle persone perché sono sole e lo Stato non ci assiste e dobbiamo un po' cavarcela da soli. Però sì, le reazioni sono forti, sono assolutamente interessanti, più delle volte.
Ok, allora io, nel ringraziarla di essere stata con noi, lascerei a lei la conclusione di invitare le persone giovedì al Teatro Asta di Vicenza, e se ci saranno altre date venete le può ricordare.
Allora, vi invito tutte e tutti a passare questo tempo con noi. È uno spettacolo, secondo me, importante, Il grande vuoto. Penso che sia un viaggio che si fa attraverso il dolore per ritrovare forse una possibilità di bellezza, e quindi vi invito tutti a Vicenza. Dopo Vicenza saremo subito dopo a Udine, al CSS, per poi fermarci e riprendere a gennaio Gubbio, Roma, Bari, Milano. Sto sicuramente dimenticando qualcosa, ma insomma questi sono le grandi tappe di questo nostro lavoro.
Ok, grazie di cuore Fabiana e buon lavoro.
Grazie mille, arrivederci.
E noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo. E sumiamo questo capolavoro di Massimo Bublé, lo risentiremo magari più tardi e proviamo a vedere se siamo in collegamento con Marco Tigianelli. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, spero che...
Ecco, finalmente ci siamo e ci sentiamo bene.
Molto bene.
Perfetto. Allora, ora vi parliamo di uno spettacolo che si intitola 63 azioni, prodotto dai Carichi Sospesi, spazio teatrale storico importantissimo dove appunto Marco Tigianelli lavora, che è in collegamento telefonico con noi. Uno spettacolo scritto da Marco Gnacolini per la regia di Marco Caldiron. Allora, Marco Tigianelli, intanto ricordiamo che è un attore di teatro e cinema materatese che vive a Padova, una vastissima formazione di Marco Tigianelli, da teatro di strada, teatro ragazzi, teatro di prosa, è formatore teatrale. Tra i suoi ultimi lavori cinematografici ricordiamo il cortometraggio Incubo, un thriller horror di Paolo Siri Borgato. Il suo ultimo progetto teatrale si intitola appunto 63 azioni e avrete la possibilità di vederlo sabato 14 dicembre al Teatrino Zero di Spinea, quindi vi invito a non perdervelo. E poi nel 2025 girerà tra l'altro per l'Italia, ci sono già delle date come Caliscopio Teatro di Treviso, ma vi informeremo prossimamente. Allora Marco, intanto grazie di essere con noi. 63 anzioni è un testo scritto dal geniale drammaturgo Marco Gnacolini, che tra l'altro conosciamo e lavora anche con tantissimi grandi artisti. È uno spettacolo che si ispira alla poesia Vivere di Agota Christophe. Innanzitutto, allora, come nasce l'idea di questo spettacolo? Siete stati tu e Marco Caldiron a contattare Gnacolini oppure è arrivata da lui la richiesta di collaborazione?
No, allora diciamo che l'idea del testo, l'idea di questo spettacolo è venuta a Marco Caldiron, perché nel punto in cui si trova della sua vita gli aveva questa urgenza di condividere le riflessioni, perché alla bella età di 60 anni, quando molto cammino dietro e un po' meno davanti, allora una serie di riflessioni sulla vita, sull'esistenza, e ha preso spunto da questa poesia che gli piace molto, questa poesia che si chiama Vivere di Agota Christophe, in cui praticamente viene esemplificata in 63 azioni esemplari tutto quello che è l'arco diciamo esistenziale, l'attraversamento dell'uomo in questa vita.
Ci vuoi anche presentare brevemente chi è questa scrittrice, tra l'altro di poesie ma anche di libri, di piste teatrali?
Assolutamente, è una scrittrice che io amo moltissimo, perché l'ho conosciuta soprattutto per la trilogia della Città di Kappa, che è un'opera letteraria molto molto interessante, molto molto bella, e a me e mi piace molto per il suo stile molto misurato, molto sì, è una sorta di, è una specie, è molto misurato, molto preciso, una specie di Kafka femminile per quanto mi riguarda, e vi invito a leggere appunto la trilogia di Kappa, che è questo libro, di una specie di educazione sentimentale di due gemelli, che poi nel corso di appunto di questi tre tomi in cui si divide l'opera crescono, fanno le loro esperienze, e ha questa prosa, questo linguaggio molto secco, molto spartano, molto preciso, molto inquietante anche, perché evoca non dicendo nulla, come tutti i grandi scrittori, senza dire nulla riesce a dire tutto, no? Mi viene in mente anche ad esempio Carver, che è un altro autore che io e Caldiron amiamo molto e dal quale ci siamo ispirati anche per fare altre produzioni teatrali. In questo caso è appunto la poesia Vivere di questa poetessa scrittrice, credo che sia cieca, non ne sono sicuro, ma dovrebbe essere cieca, contemporanea, credo che sia anche morta.
Sì, è scomparsa da qualche anno, sì.
Da qualche anno, sì. Lei deve essere degli anni 50-60, guerra fredda, deve essere quel tipo di situazione lì. Non, mi scuso perché non ho una biografia dettagliata, ho letto appunto questa trilogia della Città di Kappa che mi è piaciuto moltissimo, e poi anni dopo è arrivata appunto questa poesia, questa esigenza di Marco in qualche misura di mettere nero su bianco, in un certo senso, anche se in scena, una sorta di riflessione, di punto di riflessione su dove si è arrivati, di dove, di cosa è la vita, e questa poesia sembrava perfetta. Ed è lui che poi ha contattato Gnaccolini per aiutarci, perché Gnaccolini, oltre ad essere drammaturgo, è anche dramaturg. Quindi è quella figura poco conosciuta in Italia che affianca il regista e durante le prove è quello che in qualche misura vede se la scena funziona, nel senso se tutte le linee narrative, quello che si vuole dire in scena in qualche misura viene rispettato. È una via di mezzo tra il regista e il drammaturgo, è una figura appunto poco conosciuta in Italia.
Quindi ha lavorato anche con voi alla stesura dello spettacolo?
Assolutamente, lui è venuto a fare le prove e lui guardava quello che producevamo, tornava a casa, rielaborava, rielaborava quello che aveva visto, dandoci delle indicazioni, diciamo, per il proseguo del lavoro. Che è stato appunto partire da questa poesia, sviscerarne appunto tutte le azioni, perché sono 63 verbi coniugati all'infinito, che rappresentano appunto 63 azioni esemplari attraverso le quali un uomo e una donna vivono la loro vita. Si parte da nascere e si finisce, ahimè, con morire. E tutto in mezzo ci sono tutte altre serie come camminare, parlare, studiare, odiare, perdonare, tutti questi verbi, e Marco appunto ci ha dato una mano a far sì che potessero essere trasferiti in un corpo scenico, in una scena, questi verbi, diciamo, all'infinito. È stato un lavoro, un aiuto molto molto prezioso, ed è stato un aiuto a rimbalzo, nel senso che appunto ci rimbalzavamo quello che avveniva in scena, quello che volevamo dire, quello che secondo Marco si poteva, diciamo, mettere un fuoco un po' più preciso, oppure anche certe intuizioni che sono venute a noi, era anche lì per in qualche misura validare quello che di buono c'era e di mettere, come dire, un punto di domanda su quello che magari funzionava meno o su quello che si poteva fare, aprire a livello di capitoli, fra virgolette, dello spettacolo. È un po' misterioso, mi rendo conto, perché è uno spettacolo che non ha una, cioè, che il tema è molto chiaro, la drammaturgia è un po' più, è uno spettacolo più performativo che uno spettacolo narrativo in senso stretto, nel senso che appunto ci sono due performer, uno sono io, l'altro è la mia collega Chiara Cacciolla, lei è una performer, è una sound designer, viene da Vicenza, una scoperta di Calderon, nel senso che lei è con un suo gruppo di ricerca teatrale, spesso è venuta ai carichi a provare e quindi Marco l'ha conosciuta in quelle occasioni e le ha chiesto di collaborare. Lei praticamente in diretta crea le basi musicali, gli ambienti sonori e restituisce anche la mia voce effettata in tempo reale. C'è tutto quindi un lavoro di sound engineering, diciamo, di sound design, che interagisce in tempo reale con l'azione del performer e costruisce appunto questa architettura, queste varie stanze che si aprono e si chiudono e corrispondono in un certo senso a vari momenti della vita. È una riflessione sulla vita, sull'essere umani, sulla nostra fragilità, sulla nostra bellezza, sul delirio che è la condizione umana, perché comunque vivere non è semplice, non è facile, soprattutto in questi tempi, poi direi che non è, c'è tanto da stare allegri, però in qualche misura vogliamo dare una nostra testimonianza,
certo,
pur essendo, come dire, una vita che prende spunti autobiografici soprattutto dalla vita di Calderone in un certo senso, poi vengono rielaborati poeticamente e quindi, come dire, la nostra testimonianza
Quindi sarà una sua biografia alla fine?
È un certo senso, però poi come tutte le cose biografiche in teatro trascendono, perché poi in realtà la bellezza di questo spettacolo è che la vita di cui si parla è la vita di tutti, nel senso che tutti possiamo riconoscerci in questi passaggi fondamentali che attraversiamo tutti, perché siamo tutti esseri umani e sostanzialmente peniamo tutti, gioiamo tutti alla stessa maniera sotto questo cielo. Quindi pur essendo, diciamo appunto, partendo dall'autobiografia trascesa di Calderón con qualche mio aneddoto in mezzo, però poi alla fine la bellezza di questo spettacolo è che parla a tutti. Infatti la cosa interessante è che molti almeno questo, abbiamo fatto 4-5 repliche in giro, intanto tra Roma e il Veneto, Padova ovviamente ai carichi, quando abbiamo debuttato a marzo scorso nella stagione Dritti al cuore dei Carichi Sospesi, risaremo di nuovo il 2 febbraio comunque ai carichi come nuova produzione dei Carichi Sospesi. E molti giovani si sono, c'è stata una cosa che non mi sarei aspettato, pur essendo io un quasi sessantenne che parla in qualche misura, e evidentemente sono sessantenne, quindi parlo in qualche misura della vita di un sessantenne, però molti giovani, ho avuto modo di verificare, si sono molto appassionati
e si rivedono, probabilmente
lacrime sincere, ho visto persone che piangevano alla fine, che venivano ragazzi giovani che venivano a ringraziarmi per lo spettacolo.
Beh, tu sei un attore bravissimo, non sono l'unico a dirlo. Quindi, tu sei un attore bravissimo, non sono l'unico a dirlo.
Allora, io ti ringrazio. No, sarebbe bello che fosse così veramente, però insomma, ringrazio di questo complimento, però insomma, vabbè, ti ringrazio.
La cosa bella che mi ha colpito della poesia, perché ora a leggerla, catalato, segue appunto l'ordine cronologico che ci spiegavi tu, ma ad ogni strofa termina col verbo amare, che è presente. Sì. È una bella particolarità questa.
Sì. Sì, nonostante appunto, come dire, in un certo senso questa scansione mi venga a dire così nuda, cruda, feroce, però poi alla fine c'è sempre questo amare che ritorna, che forse chissà che non sia quello il segreto della vita, alla fine di questa vita che ci consuma, che ci sfida, che è oggettivamente difficile, dolorosa, però c'è questo amare che torna, no? che torna ogni quartina, diciamo, di azioni si conclude sempre con questa cosa di amare, come se fosse una risposta o fosse, chi lo sa, un monito, non lo so, però anch'io ho notato questa cosa ed è giusto quello che dici, Giorgio, che è così, è proprio così. C'è questo amare che ritorna e che in qualche misura forse dà una speranza, non lo so, non so nemmeno se lo spettacolo nostro dà una speranza, non ne ho idea, io non lo so, perché insomma lascio poi che ognuno appunto tiri le proprie conclusioni. Certo è che insomma vivere è un bel mestiere, ecco.
E c'è anche una frase fondamentale in questo spettacolo, ho letto, perché sono arrivato fino a qui.
Sì.
Diciamo, che spiegazione dai a questa frase?
È proprio quello che dico, cioè sono arrivato fino a qui. Nel percorso della vita, faccio una piccola parentesi, questo era il vecchio inizio, poi lo spettacolo nel frattempo è evoluto, si è modificato, quindi non c'è più questo passaggio preciso, perché all'inizio io aprivo lo spettacolo con Chiara che enuncia tutti quanti i verbi e a un certo punto io dico sono arrivato fino a qui, per dire io sono in questo punto della mia vita, e arrivavo a dirlo tipo 5-6 azioni prima del fatidico morire, con cui si chiude la poesia della Christoph. Questo era l'inizio. Adesso invece l'inizio è un pochino cambiato, perché appunto nel tempo l'ho continuato. È una materia viva, no? Come la vita, quindi, e ancora ci chiama, ancora si può modificare, ancora diciamo può prendere nuove direzioni in qualche misura. Però appunto quella frase, che era molto potente, perché è stato detto sì da te ma anche dal pubblico, è proprio quello: sono arrivato fino a qui, cioè qui sono io adesso in questo percorso, e purtroppo ve lo dico 5-6 verbi prima di morire, quindi insomma anche questo per me che la dico, ha anche questa consapevolezza, no? Che il tempo che ho dietro alle spalle purtroppo è un po' più grande di quello che ho davanti, diciamo. E quindi è proprio, era anche riportare al presente questa poesia, renderla nel qui e ora teatrale, nel performer che dice io sono arrivato fino a qui, e quindi in qualche misura come dire, diventa concreta, mi viene da dire, no? Questa poesia.
Infatti questo è anche un lavoro visto molto fisico da parte tua, e c'è appunto oltre a te l'atmosfera sonora di Chiara, c'è anche la presenza del video.
Certo, più che il video sono delle diapositive, perché Marco appunto ha voluto, in qualche misura, essendo appunto autobiografico e noi siamo figli degli anni 70, ci sembrava che l'uso della diapositiva, per fare le diapositive abbiamo dovuto fare un casino,
immagino
in
adesso.
Italia non si stampano, no, è che non si stampano più. Quindi abbiamo dovuto andare fino in Germania praticamente per mandare, abbiamo dovuto fare tutto un casino, far fotografare le fotografie che volevamo trasformare in diapositive, e quelle poi farle stampare in Germania, perché in Italia non c'è più, non c'è nessuno che lo fa, e perché appunto questo sapore anni 70, no? Questo, il rumore del video diciamo diapositive che gira, delle varie diapositive che scandiscono diciamo quasi come un ritmo, quasi come un cuore, il ritmo dello spettacolo, e quindi sì, è come dire, siamo vintage, è uno spettacolo in certo senso, da un certo punto di vista vintage, perché racconta appunto, parte da noi e non può che partire da noi, e quindi Marco Caldirone ha pensato giustamente che poteva essere un segno nella scena importante. Ecco.
E allora io invito gli ascoltatori a vedere questo spettacolo, che sarà prossimamente, sarà al Teatrino Zero sabato 14 sì. dicembre. So che tu lavori anche ai Carichi come formatore, e i Carichi hanno anche ripreso la stagione teatrale, che è partita molto bene, sì. mi sembra.
Sì, grazie a Dio, insomma.
Anche dopo le disavventure, ho sentito.
Dopo varie vicissitudini, perché non ci facciamo mancare nulla, però diciamo che a Padova la segna di Carichi Sospesi praticamente è l'unica dopo quella dello stabile per lunghezza, per qualità, per durata, è l'unico spazio off che ogni anno mette in scena questa rassegna dritta al cuore, che conta più di 20 titoli, che parte da ottobre e finisce ad aprile, e non c'è altro spazio a Padova, non c'è nessun altro spazio off che faccia una cosa del genere, a parte appunto lo stabile del Veneto. Quindi insomma i Carichi sono una realtà off, sia dal punto di vista diciamo appunto di questa rassegna, sia dal punto di vista anche formativo, perché insomma adesso i Carichi e i suoi corsi, adesso diciamo che abbiamo, non so dirti il numero preciso, ma sommando tutti i corsi, quasi 200 persone insomma vengono a fare i corsi da noi, quindi anche come formazione è uno spazio che negli anni si è ritagliato la propria credibilità, la propria presenza, e ci sta ripagando. Come dicevi tu, le domeniche comunque cominciamo ad avere il nostro zoccolo duro di spettatori che viene, si fida, diciamo, della qualità delle proposte del direttore artistico che è Calderon, e quindi siamo molto felici di questo.
E ricordiamo, alla domenica alle 19.
Sì signore, ogni domenica che Dio manda in terra, da ottobre ad aprile alle ore 19, adesso questa domenica c'è uno spettacolo con, vediamo se riesco ad andare.
Allora mi pare ci sia Leonora Panizzo.
Esattamente, su Kafka, uno spettacolo.
Esatto,
con
Kafka Panizzo. È morto.
Esattamente, quindi vi invito a venire a celebrare questo evento con ai carichi domenica questa, domani alle ore 7.
Tra l'altro Leonora Panizzo, una bravissima artista che conosciamo bene.
Certo.
Io ormai sono alla conclusione, ti ringrazio per essere stato con noi, avrei voluto chiederti qualcosa che ha detto corto, ma magari lo facciamo in un'altra occasione. Grazie allora e buon lavoro.
Grazie a te Giorgio e a prestissimo. Ciao, grazie mille.
Un abbraccio.
Ciao ciao, anche a te. Ciao.
E noi ormai siamo in conclusione e ringrazio allora i nostri ospiti, Fabiana Iacozzilli, che sarà giovedì al Teatro Astra di Vicenza appunto con Il Grande Vuoto. Ringrazio Marco Tizianel che è appena stato con noi e vi ricordo che anche stasera al Kitchen di Vicenza ci sarà Gianmarco Busetto con Le Villeggiature. Io vi saluto con un brano di Maria Roveran che è Porta Fortuna dal suo ultimo lavoro Come in un film, e subito dopo ci ascoltiamo anche Niente passi in vano che prima vi ho interrotto. Fra una decina di minuti ci saranno i lettori bambini, quindi rimanete con noi. Grazie di cuore e buon pomeriggio.